ci arrischiamo, ci raccogliamo in preghiera, anche gli altri esperti, a volte quando iniziamo siamo un piccolo gruppo, poi qualcuno ci raggiunge. Vorrei salutare poi gli ospiti, ecco, intanto vorrei ringraziare tutti gli amici che ci hanno raggiunto da Alto San Rocco, vorrei ringraziare tutti i fratelli che hanno insieme a mio madre preparato questa serata, la prima di dialogo di Dorotei, i giovani, è bellissimo avere un gruppo di giovani che ci aiuta con il canto. E è veramente una cosa molto bella, anche se oggi è sempre difficile riunirsi, no? Perché i figli sono tanti, le iniziative sono tante. Comunque ringraziamo davvero il Signore, lo ringraziamo prima con questo canto che fate con tutta la voce che deve raggiungere tutti gli amati, poi faremo fino allo spirito. Cantiamo al Signore, suggeriteci voi il canto.
Thank you. Questo è il programma, questo è il senso di questa piccola proposta. E volevo dire a conclusione, si affianca umilmente alla cattedra del Chiaro, che la nostra amica Elena Cavallo ci ha portato avanti da alcuni anni insieme ad altri amici della nostra città. Vuole essere un piccolo momento di confronto che speriamo possa avere un risultato positivo in questa estate molto calda, che non ci aiuta, però noi siamo forti con questo, non ci facciamo spaventare. Grazie a nostra.
Thank you. quindi siamo già entrati nel cuore di questo bellissimo libro della Bibbia, che stasera Don Marco ci aiuterà ad apprezzare ancora di più. Ecco, in premessa vorrei dire questo: qualcuno ci chiede perché dopo 40 anni continuiamo a leggere la Scrittura. Ormai dovreste saperlo a memoria, dice, perché continuate a leggere? Perché la Scrittura non è come un libro qualunque. Più la si legge e più, se quello Spirito Santo che prima abbiamo invocato ci aiuta, riusciamo ad entrare in strati sempre più profondi della Scrittura e quindi a riuscire a tirare fuori ciò che il Signore ha messo in profondità sempre maggiori, per, come dire, invogliarci a tappare ancora la Scrittura, questo terreno, per cercare di suscitare ancora qualcosa. Ci sono due esempi molto belli in questo senso, ci sono due parabole molto conosciute, una è la parabola del figlio prodigo. C'era un figlio che voleva lasciare il padre, si è fatto dare l'eredità, poi ha dissolto tutti questi soldi, dissolutesi appunto, poi è tornato dal padre. E questa è una prima interpretazione, il primo modo di entrare in questo testo. Ce n'è un secondo che mette l'accento sul padre misericordioso. In realtà quindi è il cuore, è questo padre che apre al ritorno del figlio, apre la sua misericordia. Ma c'è uno strato ancora più profondo che Giorgio Menelli ha sintetizzato secondo me molto bene, dicendo: questa in realtà dovrebbe essere chiamata la parabola del padre che ha perso i due figli. E forse ci sono strati ancora più profondi. Questo per farci capire come la Scrittura ci riserva delle sorprese sempre maggiori, solo che andiamo in profondità. L'altro esempio, e chiudo con questa breve premessa, è la parabola del buon samaritano. Lì per lì una prima lettura ci fa pensare che quella parabola è detta per noi, che dobbiamo essere dei buoni samaritani nei confronti del prossimo. E tutti questi strati in realtà non è che lo strato più profondo annulla il precedente, ma semmai lo porta ancora più a compimento, ne dà ancora maggiore profondità. E la seconda interpretazione che tutti noi, almeno chi lo ha ascoltato dal padre da Don Daniele Simonacci, è che in realtà quel povero uomo che abbandona Gerusalemme, cioè il luogo della salvezza, per scendere nelle profondità di Gerico, siamo noi quando appunto abbandoniamo il Signore. E per fortuna ci sono dei poveri che ci vengono a accogliere. Ecco, quindi vedete interpretazioni sempre più profonde. Tutta questa premessa per dire cosa? Per dire che questo libro, che questa sera cerchiamo di entrare con l'aiuto di Don Marco, come avete sentito anche dalle parole dei canti, ad una prima lettura superficiale ma vera, che non è che va annullata, è un bellissimo racconto della storia di un ragazzo e una ragazza che si vogliono bene e non vedono l'ora di abbracciarsi, di stare insieme e di donarsi l'uno con l'altro. Questa è una prima lettura. E scrive Don Vincenzo nella sua prefazione, che avete avuto come aggiunta al libro, scrive così: il testo, come chiarisce l'autore, è nato dalla fusione di due testi scritti in tempi diversi, uno per i giovani, l'altro per le famiglie. Inviterei il lettore a partire dalla seconda parte, meno analitica, che delinea in modo efficace e sintetico le caratteristiche dell'amore coniugale, per poi passare all'esegesi spirituale, quindi un secondo strato, e articolata del testo, in cui l'autore con grande equilibrio mette insieme due interpretazioni fondamentali del cantico, quella che la vede come un inno all'amore alla luce di Dio creatore, quasi un commento ai testi iniziali della Genesi, e quella tipica del Targum ebraico ripreso dai padri cristiani di un testo che canta la storia infinita dell'amore di Yahweh per il suo popolo. Canto che francamente una prima lettura non emerge, ma che chi avrà la fortuna di leggere il libro di Marco invece coglierà in pieno. Tanto che, almeno io l'ho fatto, quando regalai più di 30 anni fa la Bibbia di Gerusalemme a mia moglie, misi come dedica proprio un brano del Cantico dei Cantici. È un classico perché effettivamente sposa bene sia la parte dell'amore coniugale come quella dell'amore per la Scrittura. E Marco stesso scrive: sembra che il redattore abbia visto in questa raccolta di canti la possibilità di rievocare tutta la storia della salvezza, di dire con l'amore tra l'uomo e la donna l'amore stesso di Dio per il suo popolo. Ecco, Ecco, allora quello che chiedo a Marco, dopo averci dato una brevissima introduzione sull'autore, il periodo storico, proprio di aiutarci a capire questo duplice rapporto che c'è in questo straordinario libro fra l'amore di un uomo e una donna, figura però dell'amore di Dio per il suo popolo.
Per rispondere al momento passato, per cogliere un po' tutti, allora l'autore sembrerebbe essere Salomone, no? Perché il libro del Cantico dei Cantici comincia così: Cantico dei Cantici di Salomone. Mi baci con i baci della sua bocca, sì, migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si espande è il tuo nome. Per questo le ragazze di te si innamorano. Trascinami con te, corriamo, mi introduci bene in questa stanza. Gioiremo e ci rallegreremo di te, ricorderemo il tuo amore più del vino. Ha ragione di te, ci si innamora. Quindi sembrerebbe Salomone, l'autore, in realtà è stato attribuito a lui per sottolinearne ancora di più la bellezza e la colpevolezza. È difficile sostenere che questo libro della Bibbia sia stato scritto nel X secolo, cioè all'epoca della monarchia. È vero che qualche parola sembrerebbe portata indietro, per esempio si parla di Pisa, che era la capitale del regno del nord fino all'800 e qualcosa, quindi sembrerebbe veramente di quell'epoca. Poi a volte si racconta la storia di fine della monarchia e assomiglia al libro dei re, capitolo 11, versetto 3, cioè si vedono dei paralleli molto stretti. In realtà oggi gli autori, gli studenti dicono che è una raccolta di canti d'amore, una collettanea, stata redatta così com'è, probabilmente nel tardo post-esilio, cioè tra i 450 e il 300. Questa è l'ipotesi più attendibile, anche perché il libro critica fortemente il sistema sacerdotale che aveva codificato le leggi della purezza rituale. Il sistema di puro e impuro introdotto da Esdra e Nemia è stato la causa della schiavitù e dell'impoverimento dei contadini, che oltre a mantenere la classe sociale, la classe sacerdotale di Gerusalemme, dovevano produrre ricchezza per pagare poi le imposte all'impero persiano. E il cantico sembra una denuncia da parte delle donne di questa mentalità della repressione sessuale, della politica tributaria imposta dalla classe sacerdotale. Il tema essenziale è quello dell'amore, l'amore fedele e profondo tra persone, dentro una società che negava di fatto la dimensione personale dell'amore, cioè il matrimonio era uno strumento in vista di qualcos'altro. Qui invece si ripropone l'amore nella sua bellezza, nel suo valore ontologico originale. L'autore non è Salomone, probabilmente un artista, un poeta, un pio giudeo del post-esilio, forse qualche strofa del cantico, qualche parte del cantico a dire una donna, perché solo le donne sanno dire, come dice il cantico dei cantici, sfumature dell'amore. Quindi c'è sempre più qualcuno che pensa ad un'autoria femminile, se non individuale a meno collettiva, cioè dietro c'è la memoria di tante donne che hanno fatto avanzare la storia della salvezza, che hanno riproposto l'utopia originaria, cioè la teologia contenuta nel libro del Genesi, capitolo 1 e 2. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che sottolineava Ciano, diciamo che il Cantico dei Cantici è sicuramente un libro paradossale. C'è chi ha pensato, di fronte alla carica erotica che impregna i versi, di fronte alla descrizione dei giacimi sfatti nella nuda carnalità, ad uno scritto profano scivolato per caso in una biblioteca ecclesiastica, come dice Voltaire,
prolungamento. Quindi un libro precanonico per caso entrato nel canone biblico in un momento di distrazione, di abbaglio dei santi di Israele, sedotti forse da quell'atmosfera sensuale, erotica, caratterizza il testo. E se qualcun altro vi ascolto l'apice della rivelazione, un momento poetico altamente ispirato, in un progressivo svelamento, comunicazione del mistero di Dio e dell'uomo, della vita e della storia. Quindi da alcuni è stato considerato il libro più profano, non parla di Dio. Allo stesso tempo da tanti altri è stato considerato il più santo dei libri santi. E questo paradosso è stato risolto dalla tradizione giudaica con l'interpretazione teologico-allegorica, che lo riferisce immediatamente alla storia di amore, di alleanza tra il popolo di Israele e Dio. Quindi molti saggi nell'interpretazione di questo libro hanno pensato a Yahweh, il re, l'innamorato, Israele, Gerusalemme, Sion, l'innamorato. Anche i cristiani hanno continuato sulla stessa linea, fino al XVII secolo, leggendo il cantico come una metafora del rapporto mistico iniziale tra Dio e la Chiesa, tra Cristo e la Chiesa, tra Cristo e l'anima del credente, tra lo Spirito Santo e Maria. Pian piano, con le grandi rivoluzioni culturali, si è fatta strada nel cristianesimo una lettura anzitutto letterale e naturale del testo. Oggi siamo arrivati a questa conclusione: l'esegesi più onesta del cantico, la più vera, la più bella, è quella simbolica. Cioè, come dice la parola, quella che mette insieme, simballei, mette insieme, quella che mette insieme l'eros e la mistica, l'umano e il divino, il singolare e l'universale. L'altro, con la A maiuscola, a cui rimanda il testo, non dimentica la base e la radice da cui si espande. Cioè, in altre parole, si passa dall'amore all'amore. È l'amore che svela l'amore. L'amore che rimanda ad un amore più grande, eterno, pieno, definitivo e quindi divino. Allora, né autonomia del senso letterale, né indipendenza del senso allegorico. Cioè la lettura simbolica parte da un dato reale, umano, corposo, quello dell'amore di coppia. Il cantico è certamente celebrazione dell'amore nuziale, nella sua pienezza, ma è anche contemporaneamente affermazione di tutti i valori referenziali. In questo senso l'amore umano perfetto, senza perdere la sua carica concreta, personale, giunge a dire il mistero dell'amore che tende all'infinito e quindi esprime una realtà trascendente, divina. Il cantico dei canti è un dramma. Una donna, un uomo dialogano, il coro interloquisce, è un dramma che mira di noi, pur ancorandosi alla realtà e al linguaggio amoroso qui adesso. E quindi l'esegesi biblica deve intrecciare senza infrangerli i due profili, l'umano e il divino, attraverso questa ermeneutica simbolica. E siccome chiaramente sta dentro il canone delle sacre scritture, è un canto d'amore divino scritto nel simbolo dell'amore umano. Cioè una coppia parla il linguaggio dell'amore. Parlando il linguaggio dell'amore, dice Dio, rivela Dio, svela questa carica trascendente, ma contemporaneamente Dio si dice attraverso il linguaggio dell'innamorato, per cui attraverso loro Dio racconta se stesso e si dona, si comunica. Ecco, questo è quello che oramai la maggior parte degli esegesi all'interno delle chiese cristiane fanno. Una lettura, interpretazione simbolica. Ascoltiamo un altro canto, poi
Cantico dei Canti ci ha dei momenti di spinto erotismo, di spinta sensualità, quasi un linguaggio letto in chiesa potrebbe forse fare arrossire qualcuno. Eppure tu ti scrivi che la sua canonicità non è mai stata messa in dubbio né dall'ebraismo né dal cristianesimo. C'è un brano che ti riporti nel libro dello splendore, o Zohar, che riconosce nel cantico l'intera rivelazione di Dio. Dice così: questo cantico comprende tutta la Torah, la legge, tutta l'opera della creazione, comprende il mistero dei padri, l'esilio in Egitto, l'uscita di Israele dall'Egitto, il canto del mare, l'essenza del decalogo, il patto del monte Sinai, il peregrinare di Israele nel deserto, fino all'ingresso nella terra e alla costruzione del Tempio, comprende l'incoronazione del Santo Nome Celeste nell'amore e nella gioia, l'esilio di Israele tra le nazioni e la sua redenzione, comprende la risurrezione dei morti fino al giorno che è sabato del Signore. Ecco, vi garantisco che da una prima lettura, se qualcuno di voi non avesse mai letto il Cantico dei Cantici e lo legge, non riuscirete sicuramente a trarre tutto quello che il libro dello Zohar dice di questo testo. Eppure è così. Cosa vorresti aggiungere? Ecco, per convincerci in qualche modo che questo linguaggio che sembra così umano, l'amore appunto, no? In realtà è al cuore del messaggio cristiano.
È vero che ha prevalso la canonicità, è stato messo in dubbio, no? Tanto che nella tradizione ebraica è stato intorno al 90 d.C. il sinodo di Giannia che si è deciso definitivamente quel testo, quel libro doveva essere incluso nel canone. E anche all'interno del cristianesimo ci sono gli emerse discussioni, no? Proprio per questo, ma ha prevalso la canonicità. Quindi il giudaismo e il cristianesimo si sono convinti dei caratteri ispirati di quel libro e lo hanno accolto. Allora, io credo che per cogliere tutta la bellezza, la pregnanza anche del contenuto, bisogna ritornare al libro della Genesi, dove si ricorda che Dio crea l'unicualità sessuale, cioè l'uomo come uno eppure, diciamo, manifestato nella bellezza in due sessi diversi, quello maschile e quello femminile. E in quel testo del libro di Genesi si dice che l'amore è quello che fa uscire l'uomo dalla solitudine. Dice il libro di Genesi: il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, ti farò un aiuto adatto a lui. Dio il Signore formò una donna, la condusse all'uomo. Allora egli esclamò: questa sì è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, si chiamerà donna perché è stata fatta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e due saranno una carne sola. Tu, pur essendo altro da benessere come me, sei ciò che sono io e dunque ti chiamerai come me. Cioè l'uomo riconosce, l'uomo maschio riconosce nella donna femmina la complementarietà, la possibilità di vivere davvero una relazione stringente. E questa prima relazione umana è il paradigma di ogni altra relazione. È questa relazione che ci dice che l'uomo davvero è immagine e somiglianza di Dio, cioè l'uomo è uno che si fa nella relazione. Nella relazione diviene se stesso e diventa persona. L'immagine si fa sempre più somigliante all'originale di Dio nella misura in cui l'uomo ama, nella misura in cui l'uomo esce da sé e si dona. Allora l'amore tra l'uomo e la donna nella Bibbia diviene il simbolo privilegiato dell'alleanza che Dio stabilisce con l'uomo. Nulla meglio dell'unione sponsale è in grado di esprimere l'infinita passione che Dio ha nei confronti dell'umanità. E sono davvero tantissime le espressioni che fanno dell'amore di coppia qualcosa che ci dice, ci svela il mistero di Dio. Per esempio, quest'amore unico, esclusivo, segnati dal coinvolgimento totale di sé, marcati dalla sessualità e dalla tenerezza, dalla fedeltà e dall'apertura, tutti connotati che ci fanno cogliere come Dio ha amato, ama il suo popolo, l'umanità. Per cui tra amore umano e amore divino c'è un circolo virtuoso. Da un lato l'amore umano è la via di accesso alla comprensione dell'amore di Dio. Cioè solo attraverso il linguaggio umano è possibile dire la realtà di Dio. Noi diciamo Dio a partire dalla nostra esperienza, questa esperienza è davvero uno spazio di comprensione, di illuminazione del mistero stesso di Dio. Dall'altra l'amore di Dio, i cui segni si sono fatti sempre più trasparenti lungo la storia della salvezza, a vivere l'amore umano, a se stesso, aiutandolo a penetrare nei recessi più nascosti, sollecitandolo a tendere verso le recenti attuali. Quindi l'amore di Dio fa l'amore umano trascendersi, superarsi. Basta pensare ad altri libri della Sacra Scrittura. Per esempio, il libro del profeta Osea, è davvero spettacolare. L'esperienza di Osea è qualcosa di fulminante per la comprensione di Dio. Lui, marito tradito, capisce che invece Dio è un amante appassionato e fedele. Lui, padre, capisce la paternità di Dio, cioè l'esperienza che vive gli fa cogliere il mistero di Dio. E chiaramente questo cammino stupendo di rivelazione trova il suo culmine in Cristo Gesù. Con Cristo il regno di Dio si avvicina, la signoria di Dio si fa possibilità, prossimità. E allora lui conferma questa visione. Per esempio Gesù ci dice che l'Eros partecipa al mistero dell'agape, dell'amore oblativo. E quindi questo amore pieno viene assunto nell'evento cristiano e diventa la possibilità di costruzione del regno di Dio. Cioè l'Eros riceve la sua definitiva consacrazione ed insieme viene fatto oggetto di purificazione, perché viene sottratto al rischio della chiusura narcisistica, si apre al dono, viene inserito in un mistero più grande, il mistero dell'amore di Cristo e della Chiesa, che ha la sua radice ultima nella comunione trinitaria. Cioè, chiaramente devo purtroppo dare per scontate tante cose, no? Che non posso fermarmi ad esplicitare, perché sennò non ci sarebbe tempo. Ma l'eros per sua natura, l'eros è il bisogno dell'altro. Cioè l'amore erotico è la necessità dell'altro, per cui amo l'altro per me. Può essere un grande egoismo l'innamoramento, perché io in realtà trovo la mia gratificazione nell'altro, bisogno dell'altro, lo mangio. Nella parola eros c'è proprio la volontà di mangiare, di nutrirsi dell'altro. Ne ho bisogno, questo è l'eros. Ed è una cosa bellissima, eh? Ed è una cosa voluta da Dio. Ma qual è il rischio? Che se questo prevale, io dimentico che trovo il compiacimento di me facendo l'altro felice. L'agape è l'amore curativo, è l'amore per l'altro, cioè è volere che l'altro sia davvero felice. Per cui si è disposti a dimenticarsi perché l'altro sia. Questo è l'agape. Allora l'agape impedisce all'eros di chiudersi, di diventare utilizzazione dell'altro. Se lo rinnova costantemente, per cui diventa la gioia di godersi reciprocamente, così. Ecco, in Cristo Gesù avviene questa purificazione dell'eros, che prova la possibilità di rinnovarsi, di esprimersi nell'aria. Voglio concludere citando un testo, perché questo è veramente straordinario, di Dietrich Bonhoeffer. Ecco, Dietrich Bonhoeffer è un teologo che ha pensato come stanno insieme l'amore umano e l'amore divino. Com'è possibile che stiano insieme rispettandoli nella loro autonomia? E allora ha scritto delle cose straordinarie. Dice così: del cantico dei cantici ti scriverò in Italia, sta scrivendo all'amico essere come un cantico d'amore terreno, il cantico dei cantici. Probabilmente questa è la migliore interpretazione cristologica. Devo riflettere ancora su Efesini capitolo 5. E poi dice: il pericolo di ogni forte amore erotico è che per esso si perda la polifonia della vita. Intendo dire questo: io e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore, non in un modo che risulti compromesso e indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, rispetto al quale le altre voci della vita suonano come contrappunto. Uno di questi primi contrappuntistici, che hanno la loro piena autonomia e che sono tuttavia relazionati al cantus firmus, è l'amore terreno. Nella Bibbia c'è infatti il cantico dei cantici e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. È davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia, alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni. Dove esiste mai una tale moderazione nell'Antico Testamento? Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi con massimo rigore. Per parlare con il Concilio di Calcedonia, l'uno e l'altro sono indivisi eppure distinti, come sono la natura divina e la natura umana di Cristo. La polifonia in musica non ci sarà magari così vicina e importante per il fatto di costruire il modello musicale di questo fatto cristologico e dunque anche della nostra vita cristiana. E concludo con un'ultima citazione, questa ancora più esplicita. Credo che dobbiamo amare Dio e avere fiducia in Lui, nella nostra vita e nel bene che ci dà. In una maniera tale che quando arriva il momento, ma veramente solo allora, andiamo a Lui ugualmente con amore, fiducia e gioia. Ma per dirla chiaramente, che un uomo nelle braccia di sua moglie debba avere nostalgia dell'aldilà è a dir poco una mancanza di gusto, comunque non la volontà di Dio. Dobbiamo amare e trovare Dio precisamente in ciò che Egli ci dà. Se a Dio piace farci provare una travolgente felicità terrena, non bisogna essere più qui di Lui e guastare questa felicità con idee trapotanti e pretese provocatorie e con una fantasia religiosa incontrollata, incapace di accontentarci di ciò che Dio dà. Ecco, mi sembra un testo estremamente luminoso per capire come davvero si può mantenere insieme l'umano e il divino rispettando la reciproca autonomia. E l'uno esalta l'altro ed esaltato dall'altro.
guardiamo un po' la storia della Chiesa, spesso l'eros è stato visto più come peccato, come rischio di peccato, e non come lode a Dio. E tu scrivi una cosa che mi è sembrata molto molto bella, scrivi così: il cantico ci riconcilia con l'eros, con il corpo e con il linguaggio del corpo. L'amore non è strumentalizzato, è un amore umano, corposo. A differenza dei greci, gli ebrei non separano corpo e anima. L'antropologia biblica è fortemente unitaria. Il corpo è visto in unità profonda con l'anima, sono indivisibili. Il corpo è la stessa visibilità dell'anima e l'anima è la consistenza del corpo. Quindi l'uomo è corpo animato, anima incorporata. Ecco, mi verrebbe da dire che questo sarebbe, il Cantico dei Cantici potrebbe in qualche modo essere alla base dell'educazione sessuale e relazionale dei nostri giovani. Mi sembrerebbe davvero bello se riuscissimo a far entrare nel cuore dei nostri giovani questo amore eros agape, prendendolo proprio dal Cantico dei Cantici. Ma volevo un breve tuo commento su un'altra frase molto bella che scrivi, e tu sottolinei questo, che l'amore umano è veramente via verso Dio, che è l'amore, ed è stupendo che la liturgia abbia usato e continui a usare le stesse due letture prese dal cantico, sia per il matrimonio che per la professione religiosa, la verginità consacrata. Ecco, dici una parola su questo, perché mi è sembrato molto bello questo passaggio.
L'amore al quale la Bibbia rinvia chiaramente non è un amore platonico, astratto, sublimato, è un amore carnale che non risulta l'eros e il sesso, ma è profondamente radicato in esso. Il pensiero ebraico cristiano quindi rifugge da ogni tentazione manichea, guarda l'uomo nella sua unità, corpo, anima, spirito. Vuole che l'amore umano sia vissuto in pienezza. E quindi uomo e donna sono invitati a condividere tutto, sentimenti, passioni, corpi, ricercando una unità che non annulla le differenze, ma si arricchisce dalla luce propostante. Ecco, il Cantico dei Cantici esalta senza falsi pudori, erotismo, la bellezza del corpo, con immagini di sorprendente realismo. Farebbe la pena leggere, no? Non abbiamo letto molto il Cantico, io vi leggo solo qualche frase. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa. Quanto più inebriante del vino il tuo amore. E il profumo dei tuoi unguenti più di ogni vaso. Le tue labbra aspirano nettare, o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua. L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani scintillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia dei canisteri. Come sono belli i tuoi piedi, i miei sandali, figlia di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d'artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico. Il tuo ventre comune di grano, i tuoi seni sono come due cerchiati, quanto sei bella, quanto sei graziosa, oh amore, piena di delizie. Ho detto, salirò sulla palma, coglierò i grappoli di gattero, siano per me i tuoi seni come grappoli d'uva, il tuo respiro come profumo di mele, il tuo palato come vino sorgito che scorre morbidamente verso di me e fluisce sulle labbra e sui denti. Io sono del mio amato, il suo desiderio è verso di me. E così via. Vedete un linguaggio estremamente realistico, bellissimo, appassionato. Eppure il linguaggio che il Cantico dei Cantici usa non è mai semplicemente anatomico. Il corpo è un grande strumento di comunicazione spirituale. E non nella forma allegorica, come qualche interpretazione ha tentato di fare, non vedendo queste parti del corpo, qualcosa del popolo, qualcosa della Chiesa, non in questa interpretazione, ma nella forma autentica. l'amore, per cui interpretano la simbolica del corpo. Allora il corpo è un pianeta da esplorare, un punto di arrivo e nello stesso tempo un ricettacolo vivissimo di relazioni, di sensazioni. Ecco, il cantico dei cantici esplora questa densità, la simbolica del corpo. Non ci soffermiamo. Invece vado all'altro aspetto che sottolineava Luciano. Il cantico dei canti si è utilizzato poco nella liturgia. Tre letture nei tempi feriali per parlare di Maria, una lettura per parlare di Maria e poi due testi vengono utilizzati per il patrimonio e per la consacrazione virginale. È bellissimo comunque che lo stesso testo sia utilizzato per il matrimonio e per la consacrazione virginale, perché dei cantico dei canti si sono nutriti schiere di mistici e tantissime coppie cristiane, giudee, per cui davvero aiuta a vivere l'amore umano nella sua pienezza, ma è anche fonte di quest'amore divino, che attraverso l'amore umano percepiamo, che l'amore umano ci fa desiderare in maniera ancora più ardente, ancora più forte, e ci fa sentire come la fonte di tutto l'amore. E allora credo che tutto sommato il cantico dei cantici ci aiuti a mantenere insieme la virginità e il matrimonio, la virginità e il matrimonio. Sono importantissimi per la crescita del regno di Dio. Tutti e due finalizzati alla crescita del regno di Dio, alla signoria di Dio. I vergini, per esempio, non possono amare Dio senza una mediazione, cioè senza amare la Chiesa, senza amare l'umanità, nel suo corpo, nella sua carne. E i coniugi non possono bastarci, non possono bastarci, perché questo amore è tanto più profondo, tanto più anela a qualcos'altro, a qualcun altro, a una densità che mai si raggiunge. Allora le due vie possono davvero completarsi. È bellissimo riprendere alcuni testi mistici. David Maria Tirol, un chiostro è il mio cuore, dove tu scendi a sera, io e tu, soli, aprono un grande colloquio. Immaginate questo uomo, questo rapporto d'amore vivissimo con Dio Padre, con Cristo il Figlio e il Fratello, e la presenza dello Spirito dell'amore. Oppure anche la mistica musulmana, era quasi che cita Fabiha, è una mistica del 713, morta nell'801, schiava, flautista, poi maestra di vita interiore, senza formazione scolastica. E lei scrive: il mio Signore, brillano le stelle, si chiudono gli occhi degli amanti, ogni innamorata è sola con il suo amato, e io sono sola qui con te, Signore. Ecco, c'è una spiritualità bellissima anche dentro l'Islam. E questo desiderio di intimità con Dio. Io, quando penso a virginità e matrimonio, penso per esempio che i due si aiutano a vivere le due caratteristiche fondamentali dell'amore cristiano, la profondità e l'estensione. La profondità e l'estensione. Cristo Gesù ci ha insegnato un amore così profondo che per amore viene tutto, cioè muore con il cuore spaccato, donando l'ultimo goccio di sangue, l'ultimo goccio di acqua. È un amore donato, totalmente donato, per questo più forte della morte, che vince la morte, la profondità della morte. Cioè Gesù ama completamente l'umanità, un'umanità ferita, per cui si lascia finire dal peccato, porta sulle spalle il peccato, e la profondità ama davvero, completamente, in quella situazione, fino in fondo, ma è anche l'estensione, muore per tutti, muore per gli ultimi, include gli esclusi. Cioè ridona dignità a chi la dignità l'aveva devastata, persa, per errori personali e per un sistema che emargina, esclude, riferisce matrimonio c'è l'amore sponsale, ci aiuta a cogliere la profondità 24 ore su 24. Nella concretezza, nella serialità, tutti i giorni, estate inverno, amarci così vuol dire andare in profondità, vuol dire compenetrarsi, conoscersi, sopportarsi, ecco, questa è la profondità. L'amore tra due sposi, l'amore familiare ci ricorda questa profondità, questa concretezza, lo ricorda Timothy, perché noi possiamo rischiare l'amore presbite, cioè amiamo meglio questa distanza, basta queste distanze, l'importante è che noi ci avviciniamo troppo, l'amore filantropico, la filantropia telescopica, cioè amiamo più stanno distanti, più li vogliamo bene, doniamo qualcosa, non noi stessi. E quindi rischiamo di non vivere questa profondità. Ma nella coppia c'è il rischio di non tendere all'estensione, all'universalità, amare tutti, includere tutti, per cui si ama sempre senza trattenere l'amore. L'amore è per tutti, l'amore se c'è è per tutti. E allora il Vergine ricorda questa estensione, bisogna amare tutti. Il Vergine si consacra per, diciamo, perché anche chi non è amato si sente amato. E quindi c'è davvero una... E poi, che ne so, è bello che verginità e matrimonio si complementano, perché la sessualità non può essere ridotta a genitalità. Anche il vergine deve vivere la sessualità, anche se non la vive nella forma della genitalità. E quindi, tutto sommato, la verginità ricorda che l'amore non si riduce al sesso. L'amore è molto più del sesso, anche se il sesso è una via importante dell'amore. Ed è una dimensione che coinvolge tutti, ogni essere umano, e così via, tantissimi aspetti. Ma l'ultimo canto.
Grazie. rendere possibile una vita d'amore che cresca con il passare degli anni e delle esperienze della vita. In questi anni la fatica di tanti giovani a innamorarsi, a sposarsi, la vicinanza di tante coppie che si stanno separando, di altre che faticosamente riprendono una storia di amore, ha acuito il mio desiderio. Vorrei invitare l'autore, cioè Gianmarco, che ringraziamo di questo dono, e i suoi lettori a pensare come attingere dal cantico la forza di rinnovare nel corso della vita quell'amore che è insaziabile come la morte e le cui vampe sono vampe di fuoco e le cui fiamme sono fiamme del Signore.
Chiaramente la risposta va cercata insieme. In effetti oggi, accanto a nuove possibilità per l'amore di coppia, dovute a una maggiore libertà di scelta, si manifestano segnali preoccupanti di crisi. Sono avvenuti rapidamente grandi cambiamenti nella società e nella cultura. Per esempio la tendenza a rimandare le scelte di vita, il moltiplicarsi delle separazioni, dei divorzi, sono frutto di questa situazione complessa che rende più laboriose le decisioni, più fragile la possibilità di preservarle. Sono tanti i motivi per cui le relazioni si fanno più fragili. Per esempio, pluralità di appartenenze, ideologia mercantile che rende le relazioni funzionali, quasi dentro la logica del consumo, l'individualismo, a volte esasperato, che favorisce la ricerca dell'autogratificazione, ma mortifica la possibilità della crescita comune. La banalizzazione della sessualità, a volte proprio rescissa dall'amore, ridotta a genitalità, la contrapposizione tra sesso e genere, per cui alla fine viene a mancare la diversità in questa relazione di coppia. Ma la radicalità di questa crisi forse impone ricerca di risposte radicali. E allora la proposta che ci viene dalla Santa Scrittura, da Cristo Gesù, che la interpreta, che ce la ridona, che la porta a compimento, la proposta evangelica risponde a questa esigenza. Ecco, in questo tempo di crisi radicale, forse la Santa Scrittura contiene gli ingredienti per una risposta radicale. Per esempio, si viene riproposto l'amore nella sua bellezza, condivisione, come espressione di una reciprocità che si arricchisce della diversità. Si viene riproposta la fedeltà, non ripetitiva ma creativa, che si rinnova ogni giorno, che si lascia sollecitare dalle situazioni che cambiano. Ci viene riproposta l'operatività, quale capacità di donarsi incondizionatamente all'altro, quindi non solo eros ma agape. Ci viene chiesto di fondere, di mettere insieme eros, filia, amicizia, agape. E poi la fecondità come tensione ad aprirsi agli altri, al dono della vita. Tutti i valori a cui ispirare il nostro comportamento. Chiaramente questo annuncio del Vangelo, questo annuncio che viene dalla Sacra Scrittura, non va semplicemente riproposto. Esige da una parte l'abbandono della preoccupazione moralistica, dall'altra la testimonianza. Cioè bisogna riscoprire questi valori attraverso la testimonianza concreta. Esige soprattutto prospettive aperte, cioè bisogna riproporre il cristianesimo come un tendere verso l'ideale, mai raggiunto. Essere cristiani vuol dire convertirsi sempre, fino all'ultimo respiro. Non si è mai cristiani, quindi noi non proponiamo moralisticamente il Vangelo. Lo offriamo come possibilità di raggiungere la pienezza della gioia, ma come cammino, perché l'ideale ci sta sempre lì davanti, non lo raggiungiamo mai. L'amore iniziale è un itinerario, le tappe devono essere rispettate, con pazienza, con discrezione, bisogna riproporre l'ideale in questa processualità, perché la fissazione di divieti non serve, anzi, provoca disgusto, non aiuta a crescere. E quindi non possiamo riproporre l'ideale in maniera assolutistica, in maniera battutona. Dobbiamo riproporli con una grandissima nostalgia, cioè con l'attenzione verso quell'ideale. Per cui l'altro deve sentire che anche io sono in cammino verso. E ciò che conta è mantenere viva questa tensione. Allora l'ascolto della Sacra Scrittura è davvero fondamentale. Ciano sottolineava all'inizio, perché ascoltare di nuovo, sempre, anni e anni, tutti i venerdì, perché? Lui diceva, perché la vita inizia ad una profondità sempre più grande, tu sporgi una ricchezza che non devi immaginare, ma è anche perché la Bibbia è performativa, cioè è la parola di Dio che ci cambia, che ci cristifica, che ci configura Gesù. Per cui non solo ti propone, ma fa cadere l'ideale, ti seduce con l'ideale. Per cui l'ideale ti pesce dentro come desiderio e concretamente senti che quella è la strada della realizzazione della tua comunità. Per cui l'ascolto della parola è imprescindibile per noi, perché è un momento in cui il Signore ci vuota, ci sintonizza il cuore fino ad avere un cuore su prima sola. Ci affascina con l'ideale, cioè ci aiuta a sentire il sostegno del fratello e della sorella, ci aiuta ad una conversione che è una conversione comunitaria, per cui diventa davvero imprescindibile questo momento. Chiaramente per noi cristiani di tradizione cattolica c'è la grazia dell'Eucaristia, se non ci fosse l'Eucaristia non riusciremmo ad essere cristiani, no? Perché l'ascolto anche chi non lo fa nel venerdì, nella domenica lo fa, e nella Eucaristia l'ascolto si fa avvenimento, cioè la parola viene, ma siamo altrettanto convinti che non basta l'Eucaristia, che c'è bisogno di un momento fraterno, allargato, in cui davvero ci si lascia raggiungere dalla parola, in questa tensione verso l'Eucaristia comunitaria. L'ascolto comunitario vorrebbe ampliare, dilatare il momento della celebrazione dell'Eucaristia, prepararlo e renderlo capace di trasformare la nostra vita, la mentalità, le scelte, lo stile di vita fraterna.
Bene, grazie Marco. Adesso apriamo il dialogo, se mi hai fatto un cenno di quanto microfono. A proposito di Eucaristia, volevo ricordarvi che lunedì sera, 2 luglio, alle ore 21, il Vescovo celebrerà l'Eucaristia alla spiaggia dei Talenti, questo luogo che abbiamo voluto come presenza cristiana, di accoglienza, di apertura, e quindi siete ovviamente tutti invitati alle ore 21, lunedì 2 luglio, il Vescovo celebrerà l'Eucaristia alla spiaggia dei Talenti. Chi se vi fa un cenno, Nino apre.
Ho una domanda dall'inizio dell'incontro. E tu hai parlato sostanzialmente in termini di unità. C'è una parte del cantico in cui si parla di unità. Il capitolo 5 dice: ho aperto allora l'amato mio, ma l'amato mio se n'era andato e scomparso. Lo prosegue: io venni meno per la sua scomparsa, l'ho cercato e non l'ho trovato, l'ho chiamato e non mi ha risposto. Poi avanti c'è un altro aspetto, dice: l'amato mio è bianco e vermiglio, lei poco prima dice era bruna ma bella. Appaiono le missioni di distanza. dimensione processuale, quasi che la possibilità di arrivare alla vita dell'unità passa attraverso il superamento di un distacco. Per il l'uomo c'è questo distacco. Lo chiamiamo il peccato, lo chiamiamo il tempo della chiesa, per cui sarà in un secondo momento qui potremo godere della visione dell'essere uniti. C'è però questa fase, vuol dire che per arrivare alla domenica di Pasqua si è venerdì santo. Questa fase che viene raccontata anche qua come dimensione fondamentale di una dinamica che non è semplice, non è pienamente super, da fare i conti con un qualcosa che ci tiene lontano. Come interpretarlo nella nostra vita di chiesa, nel nostro approccio alla fede, nella nostra prospettiva della chiesa, nel senso del ritorno, in una pienezza non ancora pienamente realizzata? C'è un qualcosa, la sofferenza, ho cercato una mia risposta, è Dio che non risponde, il silenzio di un Dio che pensavo fosse vicino ma come apre la porta non c'è più. Mi sembrava una dimensione importante.
Non so se preferisci di raccoglierne qualcuno, ma già qui ci sono 4-5 domande.
Credo che il Cantico dei Cantici ricorda in maniera molto forte che l'amore credo possa essere cieco, per cui i due si sentono cieco. Anche quando si trovano, immediatamente si perdono dove devono ricercarsi. L'amore mai è possesso, non dice mai basta, è sempre di più. Questo, se è vero del rapporto di coppia, è verissimo, è anche vero del rapporto di Dio. Per cui tu cerchi Dio, lo trovi, nel momento in cui lo trovi, lo devi cercare di nuovo, perché hai sporto una pienezza che ancora nemmeno riesci a dire, ad assaporare. Per cui subito sei di nuovo alla ricerca. Agostino è un po' il simbolo di questa ricerca di Dio dentro l'essere stato trovato e ritrovato. Cioè più trova più cerca, più cerca più trova. Quindi l'amore è così, non dice mai basta. Nel rapporto di coppia i due non si bastano. E allora devono ricercarsi sempre. E credo che andando avanti con gli anni scoprono cose nuove, cioè si danno un sapore nuovo. E alla fine capiscono che non riescono a darsi totalmente. E non si basta, nemmeno quando si danno, perché l'uomo tende a qualcosa di più, ad un amore infinito, eterno, cioè dentro l'amore davvero prova questo amore che è Dio. E chiaramente nella ricerca di Dio noi vediamo dei limiti, delle magnitudini, per cui è già qui ma non ancora. L'Eucaristia è tutto Dio per tutto l'uomo, eppure è nel segno, nel sacramento, lo pregustiamo. Non vediamo Dio faccia a faccia. Per cui c'è questa tensione verso la pienezza, l'ultimo, che non ci fa fuggire dall'oggi, ci fa ancora di più vivere nella logica sacramentale la presenza, ma con questa mente verso la pienezza. Il regno di Dio è già qui, ma non ancora. È già qui, per questo, ma noi diciamo nel Padre nostro, venga il tuo regno. E l'Apocalisse si conclude con questo grido, vieni, è la sposa che dice allo sposo, vieni, c'è questa tensione verso la pienezza. Quindi, chiaramente, il peccato ci fa percepire ancora di più il desiderio di questa pienezza, perché ci impedisce di cogliere già nel tempo questo amore, cioè di farti spazio. Più resistiamo all'amore, più chiaramente frapponiamo ostacoli e quindi ci allontaniamo. Ciò si spiega. Cioè quello che sento nel cuore è questo, c'è l'amore più che ricerca, possesso. Sia la tua mano che l'amore che conosco. Cioè più che possesso e ricerca, scusate. Ho detto la parola dello sconfessato pure da lui.
Sono Silvia, sapete che mi appassiona molto questo. Argomento che abbiamo studiato proprio all'interno della CEI, la teologia nuziale. Mi guardavo intorno prima, e a parte qualche coppia più giovane che noi, come Fatima, no? alla mia età. Diciamo tutti abbastanza grandi. Mentre sto pensando a un incontro di qualche mese fa a Diocesano, una platea piena di giovani, in cui ci siamo preoccupati di demonizzare l'anticoncezionale. E mi viene da pensare, chi racconta queste bellezze dell'amore ai nostri giovani? Mettiamoci una mano sulla coscienza e pensiamo se nelle nostre parrocchie, nei nostri incontri, siamo capaci di trasmettere la passione che può venire dalla lettura della parola, dal messaggio di Dio che ci chiama a vivere questo amore così profondo anche attraverso il nostro corpo. Don Giorgio Macciacchi ci invitava a fare le ore di adorazione tra fidanzati anche, o sposi, con i corpi l'uno di fronte all'altro. Abbiamo tentato di spiegargli che forse non era proprio, cioè che non era una cosa così facile, anche quando facciamo fatica a trovare un minuto di intimità, ecco, trovare le ore per adorarci era veramente una cosa difficile. Io non sono mai riuscita a farlo, però questa provocazione di Don Giorgio ce l'ho dentro. Ogni volta che ho un rapporto con mio marito, penso che quando lo tocco il suo corpo, tocco le sue debolezze e cerco di curare, tocco i lati di lui che non mi piacciono, ma non li trovo, e tocco le sue bellezze e secondo me è pesante. E io penso che questa profondità, se noi non la raccontiamo, se noi non la facciamo sentire, siamo finiti. Oggi anche nei linguaggi i ragazzi dicono fare sesso e non dicono più fare l'amore, questo è veramente tragico. E Don Vincenzo si preoccupa di dirci come possiamo rinnamorarci, forse abbiamo un po' gettato la spugna secondo me su questo annuncio bello da fare ai nostri giovani, abbiamo un po' gettato la spugna su corsi matrimoniali perché arrivano tutte coppie che già convivono, già con i figli, quindi ci sentiamo perdenti. Siamo già passati la pastorale dei separati, ma abbiamo dimenticato che i nostri giovani, secondo me, hanno bisogno di questo grande annuncio. Forse non abbiamo il coraggio, non abbiamo la voglia, non abbiamo la forza, non lo so, però è una cosa, secondo me, da ripensare. Poi, scusate, ma una provocazione è l'altro. Il versetto che dice non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, ve lo vogliamo forse riguardare anche la profondità di cui Luciano parlava all'inizio, anche questo forse ha da dirci qualcosa in più. Questa unione che Dio pensa tra l'uomo e la donna è veramente questa cosa grandiosa che cosa è raccontata questa sera, che è contenuta nel cantico e nelle scritture. L'uomo non può separarla con le stupide divisioni di casta, di cultura, di mentalità. Forse c'è anche molto altro di questo versetto, forse lo dovremmo studiare meglio.
Gracias.
purtroppo non lo sanno perché non ci abbiamo la possibilità di dirlo. Allora bisogna ridirlo dentro casa, ridirgli questo amore che noi diciamo incontriamo, questa proposta. Bisogna ridirlo in tutte le occasioni, cioè, attraverso una testimonianza anche paziente, ovvero trovare spazio per fare una proposta positiva, non negativa. Per questo io dicevo alla fine, bisogna riproporre l'ideale che castiga, che esclude, bisogna riproporre l'ideale che include, che viene sempre più una manna dal cielo, viene sempre più un tocco di tenerezza, perché la verità non ti schiaccia, ti libera. La verità che ti arriva ti sembra schiacciata, chiaramente non è quella che proponeva Gesù. La verità che Gesù propone è una verità più matura, che è per tutti, che arriva a tutti, e a tutti dà la possibilità di un passo in avanti, a tutti. Quindi questo è il condivido pienamente con il Vangelo.
Ci sono ancora 5 minuti, non pensate che sia la fine, ma io approfitto adesso per ringraziare. Noi c'è una coppia appena sposata, credo se non sbaglio di Apecchio, che sono qui per fare la luna di miele. Se ci sono, vi prego di alzarsi in piedi e di fare un mega applauso a questi sposi. E con tutta la benedizione e la gioia di tutti noi, attraverso voi un grazie a tutti, a tutti, a tutti. Però adesso ancora 5 minuti ci ritroviamo da.
Ci rigogliamo per dire il Padre nostro, ci ha pregato bene, comunicato. E quindi o vogliamo fare un grande finale? Io, c'è questo senso che per me. Pier, non c'è? Vieni da lì.
Io vorrei ringraziare ancora il coro e chiedergli anche, ma non so che un po' troppo, che se venissero venerdì prossimo anche sul tema che affronterà Garota, sarebbe un grandissimo dono, ma non voglio esagerare con ciò. Grazie a tutti ancora.
Grazie.